Bene, grazie. È veramente un piacere essere qui al Festival della Mente. Io ne ho sentito tantissimo parlare e quando gli organizzatori mi hanno telefonato e mi hanno chiesto se volevo partecipare, ho detto ma certamente vengo perché... Quindi devo dire ringrazio loro per avermi invitato, ringrazio voi per essere venuti qua e prima di iniziare vi chiarirò un dilemma che immagino tutti quanti voi avete. E che cosa c'entra il terrorismo con il diritto d'autore e il copyright? Ecco, vi dirò subito che assolutamente nulla. Quindi. Dunque, io come Raffaele ha appena detto, sono un economista e sono una studiosa di sistemi criminali e di organizzazioni terroriste. Però oggi ho scelto di venire qui a parlarvi di un problema completamente diverso, appunto il futuro del copyright, perché nella mia ricerca più recente sono arrivata alla conclusione che il mondo sta cambiando in un modo radicale, sta cambiando in un modo molto rapido ed a cambiarlo non è il terrorismo islamico né l'aumento della criminalità organizzata, ma la caduta dei pilastri principali della nostra società, direi addirittura l'erosione di questi pilastri e in particolare la transizione dello Stato-nazione in Stato-mercato. Mentre lo Stato-nazione aveva il compito di proteggere i cittadini, lo Stato-mercato invece ha come scopo ultimo ed unico quello di procacciare per l'individuo, non per i cittadini, le condizioni economiche migliori per il suo arricchimento. All'interno di questo grandissimo mutamento, la legislazione relativa ai diritti d'autore e al copyright sta diventando sempre più obsoleta. Ci troviamo di fronte a un sistema di valori, di istituzioni e di diritti che è stato creato dallo Stato-nazione proprio per proteggere il cittadino. E da una parte protegge l'autore, quindi il creatore dell'idea, dall'altra parte protegge il creatore del prodotto che nasce dall'idea. Ecco, tutto questo quotidianamente viene eroso dall'industria dei falsi. Immagino che tutti voi siete perfettamente a conoscenza dell'industria dei falsi, il cui epicentro è la Cina. Ebbene, la realtà è che la Cina è uno dei problemi di cui ne parleremo più avanti, ma un problema fondamentale è anche all'interno della nostra società. Oggigiorno si è creata una situazione che io definisco paradossale, il che vuol dire che non è più l'idea che produce il prodotto, è il mercato che produce il prodotto. Si crea ciò che il mercato chiede e dal momento che nessuno veramente sa che cosa vuole il mercato, perché il mercato ha un'anima tutta sua e nessuno può controllare, la formula vincente che si applica è quella di riprodurre tutto ciò che è successo. Allora, nel campo per esempio dei libri, se si scrive un libro di successo, se ne devono scrivere altri 10 completamente identici. Ecco, quindi si copia l'opera ed a copiarla addirittura lo stesso autore. Storica è la frase di Jackie Rowling che durante la stesura del terzo libro di Harry Potter, Jackie Rowling, come voi sapete, firmò un contratto con la Bloomsbury per produrre ben 7 libri di Harry Potter. Mentre scriveva il terzo, disse al Guardian: mi taglierei il braccio se potessi smettere di scrivere la stessa cosa. Ecco, all'interno di questo sistema, appunto, dello Stato mercato, il copyright e quindi la cessione dei diritti d'autore da parte dell'autore a una casa editrice, ad un agente, a chiunque altro, può in effetti diventare una gabbia d'oro. E questo succede chiaramente agli autori di successo. E non parliamo solamente di scrittori, parliamo di qualsiasi tipo, dai pittori ai cantautori e dai cantanti. Ecco, il concetto fondamentale del copyright è quello di commercializzare l'idea dell'autore. In realtà, oggi come oggi, si dovrebbe parlare più di una prigione intellettuale per moltissimi autori, in particolare per gli autori di successo. Ecco, questo non è sicuramente il mio caso, però vi posso raccontare una storia che personale. Uno dei miei libri sul terrorismo è stato acquistato dalla Penguin e la Penguin un paio di anni fa mi disse che io avevo bisogno di un agente di grande grido in Inghilterra. Io ancora oggi continuo ad usare un agente italiano per tutti quanti i libri che vengono prodotti in vari paesi. E mi consigliò di andare alla IMC. L'IMC è una società letteraria che nasce da una costola dell'IMC di Hollywood, che è questa grossissima società, agenzia, che rappresenta attori di grido ma anche sceneggiatori. L'IMC è presente, diciamo, in tutto il mondo, è potentissima, ha delle possibilità economiche forse ineguagliabili nel mercato delle agenzie letterarie. E andai a parlarci e fui ricevuta da non un agente, ma tre agenti. Tre agenti si sarebbero occupati di me, uno si sarebbe occupato esclusivamente dei miei libri e dei miei saggi, un altro di tutta la mia produzione su giornali e riviste, un terzo delle mie produzioni televisive e di convegni e manifestazioni culturali tipo queste. Mi dissero che, dato che quello che io scrivo è diverso da quello che scrivono tutti gli altri, mi avrebbero trasformato nella nuova voce europea del dissenso, in un certo senso una voce alternativa. E mi promisero dei compensi da capogiro, delle tirature incredibili, e poi alla fine mi convinsero. Perché io ero abbastanza reticente, devo dire, sono sempre stata reticente nei confronti del corporate, tutto ciò corporate mi fa venire un po' i brividi. Comunque, mi convinsero perché mi dissero: noi siamo gli agenti di Naomi Klein e siamo quelli che abbiamo creato Naomi Klein, quelli che l'abbiamo associata al movimento No Global. A questo punto chiesi: potrei prendere visione del contratto di cessione dei diritti. E il contratto di cessione dei diritti era lungo mezza pagina, così. Nella mezza pagina si diceva che io cedevo tutti i miei diritti d'autore per la durata del copyright. La durata del copyright è 75 anni dopo la mia morte. Quindi i miei figli, poverini, avrebbero avuto a che fare, non solo i miei figli, i miei nipoti avrebbero avuto a che fare con la AMC. Dopodiché a piedi di pagina c'era una piccola postilla. In questa postilla si diceva che io non avrei scritto più nulla, non avrei fatto più nessuna apparizione televisiva o partecipazione a convegni, a organizzazione, a qualsiasi cosa, senza il permesso della AMC. A questo punto chiesi: ma perché c'è questa postilla? E mi viene detto: perché gli autori non sanno cosa vuole il mercato, siamo noi che lo sappiamo e quindi siamo noi che glielo diciamo. Ecco, devo dire che rinunciai chiaramente, anche se mio marito mi disse: ma perché l'hai fatto? Ti avevano fatto queste proposte incredibili, grandi guadagni. Ma la verità è questa, che in effetti chi fa lo scrittore, ma per la maggior parte non fa lo scrittore per diventare ricco. In ogni caso, la libertà di creazione, la mia mente, non ha prezzo. Cioè l'AMC non poteva comprarla, nessuno poteva mai comprarla. Quindi la legislazione del copyright però nasce in un contesto completamente diverso da quello di oggigiorno, nasce proprio per proteggere questa libertà dell'autore e quindi per proteggere la creazione intellettuale dell'autore, però nasce nel momento in cui questa produzione ha un prezzo, nel senso si può vendere e diventa commerciabile. Allora, una storia molto interessante è quella dell'antica Grecia, per esempio. Nell'antica Grecia esisteva un ufficio dei brevetti che però era frequentato solamente dai cuochi. I cuochi potevano andare e praticamente brevettare le loro ricette e la durata del brevetto era di un anno, il che vuol dire che durante quell'anno solo loro avrebbero potuto cucinare queste ricette. Ma l'ufficio dei brevetti non era frequentato né dagli intellettuali ateniesi, né tantomeno dai generali o dai matematici che costruivano queste macchine fantastiche da guerra. Perché? Perché la cultura ellenistica non era una cultura basata su un sistema capitalista, non si vendeva e non si comprava solamente nulla. Il sistema di produzione era basato su una distinzione tra i ricchi e gli schiavi. I ricchi, quindi i cittadini, gli ateniesi, erano proprietari di tutti i mezzi di produzione, incluso il lavoro, e gli schiavi lavoravano. Per cui anche il commercio faceva parte delle attività degli schiavi. Non c'era bisogno di commerciare le idee, non c'era bisogno, anzi, addirittura la divulgazione della cultura ellenistica attraverso appunto l'esportazione di questa cultura alle colonie avvenne senza il pagamento di alcun denaro, anzi fu una concessione che venne data da parte degli ateniesi alle colonie, perché si voleva divulgare la cultura, non si voleva guadagnare, quindi non esisteva il profitto. Nel mondo moderno nasce l'esigenza di proteggere la proprietà intellettuale e quindi l'idea quando viene inventata la stampa, quindi parliamo del 1436. È in quel periodo che i libri da oggetti d'arte, diciamo, che venivano scritti e venivano custoditi nei monasteri, diventano invece un prodotto. Dall'introduzione della stampa, nei 10 anni subito susseguenti, il numero dei libri che vennero prodotti in Europa passò da alcune migliaia a 10 milioni. Quindi è nato, diciamo, in quel momento un mercato, e con la nascita del mercato è nata l'esigenza di proteggere gli interessi dell'autore, ma anche gli interessi dello stampatore, che investiva un capitale e che doveva quindi conseguentemente avere un ritorno da questo capitale. Ed è a questo punto che interviene lo Stato-nazione, che aveva appunto questo ruolo di proteggere i propri cittadini e le attività anche commerciali dei propri cittadini. Però dobbiamo aspettare fino al 1710 per la formulazione della prima vera legislazione sul copyright, e questa avviene in Inghilterra, e questa legislazione proteggeva l'opera letteraria. Subito dopo l'introduzione di questa legislazione altri stati-nazione aderirono a questa idea, e quindi nasce il principio della reciprocità, ovvero sia: io non copio i tuoi autori perché tu non copierai i miei. È questa l'anima del copyright, che è tutta contenuta nell'universalità del principio. Se questo principio non viene accettato, se questo principio vive solamente all'interno dei confini di una nazione, il copyright non esiste. E l'esempio eclatante che abbiamo sono i falsi cinesi. Quindi l'universalità del copyright è sicuramente l'anima del copyright, però è anche vero che quello che sta succedendo oggi, cioè il fatto che un paese non accetti questo principio, è già successo nel passato, nel XVIII secolo, subito dopo la rivoluzione americana. Una delle prime legislazioni inglesi che vennero infrante fu proprio quella del copyright. Gli stampatori americani si misero subito a stampare copie pirate delle opere di Shakespeare, che vendevano sul mercato americano a prezzi stracciati rispetto alle copie invece che erano state prodotte in Inghilterra. Quindi il falso è sempre esistito. Ma c'è un altro esempio che voglio farvi per ricalcare un po' l'importanza dell'universalità ed anche della necessità da parte delle nazioni di accettare e di rispettare il copyright altrui, ma anche il brevetto. E questo si riferisce a Venezia. La prima legislazione sui brevetti risale al XV secolo e venne introdotta a Venezia. Venne introdotta per difendere e proteggere l'invenzione del vetro soffiato. Il vetro soffiato faceva impazzire le corti di mezza Europa e generava dei profitti da capogiro per i veneziani, per cui i veneziani erano terrorizzati dal pensiero che qualcuno potesse copiarlo, e quindi introdussero un brevetto. Però, nonostante l'introduzione del brevetto, continuarono a tenere nascosti il modo, le modalità e le tecniche fino praticamente quasi al 1700-1800, quando finalmente la legislazione dei brevetti venne accettata dagli altri paesi, in particolare da paesi arabi, perché avevano paura che fossero gli arabi a rubarli l'idea. Quindi, diciamo, quello che succede oggi è già successo e questo secondo me dovrebbe essere una consolazione. Per quanto riguarda gli aspetti, diciamo, positivi del copyright, ce ne sono tantissimi. Forse l'esempio più interessante è l'importanza che il copyright ha avuto per la crescita economica, ma anche la crescita scientifica pacifica. Sicuramente non ci sarebbe stato un illuminismo come c'è stato se non ci fosse stata la protezione della proprietà intellettuale e una protezione della creatività. Oggigiorno forse non avremmo la telefonia così avanzata come ce l'abbiamo oggi se non avessimo questo sistema, né tantomeno avremmo un'illuminazione nelle strade. Insomma, il copyright, il sistema dei brevetti e delle patenti è stato positivo per il nostro progresso. Ogni volta in cui questo elemento di protezione della creatività dell'individuo è stato manipolato, le conseguenze sono state negative. È il caso del nazismo e del fascismo che hanno incanalato l'invenzione e la ricerca scientifica non per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, ma al contrario per potenziare la macchina bellica, i velivoli nuovi inventati dagli ingegneri tedeschi prima della Seconda Guerra Mondiale vennero usati per bombardare le città europee invece che per aiutare la coltivazione degli agricoltori tedeschi. Addirittura Marinetti nel suo manifesto futurista parla di questo fenomeno come l'estetica della guerra, quindi l'elemento, diciamo, del connubio tra tecnologia e guerra. Ecco, secondo me è difficilissimo immaginarsi un concetto più lontano a quello del libero commercio, che invece è sempre stato l'anima e il principio fondamentale del copyright. Dunque, molti oggigiorno considerano la situazione attuale, quindi l'invasione, la crescita del mercato dei falsi, come un fenomeno simile a quello che è avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo in effetti bombardati da questi prodotti. In particolare siamo terrorizzati dalla contraffazione di alcuni prodotti, per esempio all'interno dell'industria farmaceutica. Io adesso vi leggo alcuni numeri che secondo me che ben illustrano la situazione. Allora, secondo uno studio di Eli Lilly, che è il produttore del Prozac, questo studio è stato prodotto nel 2006 e presentato a un convegno a Singapore, e per ogni $1,000 investiti in attività criminali, il software piratati producono $100,000, la vendita di eroina ne genera $20,000, il contrabbando di sigarette $43,000, i falsi medicinali, tra i quali primeggia il Viagra e il Cialis, $500,000. Allora, questo cosa significa? Significa che la falsificazione dei prodotti farmaceutici genera un profitto maggiore della vendita degli stupefacenti. È, diciamo, il numero uno dell'attività criminale. Però la scissione ormai tra il brevetto, il copyright e il prodotto, e quindi, diciamo, l'industria dei falsi, va oggigiorno ben oltre i profitti delle attività criminali, ma anche la manipolazione dei governi dittatoriali. Il problema fondamentale è che noi stiamo vivendo in un mondo dove tutti i cardini fondamentali di questo mondo, cioè la struttura ideologica, la struttura anche intellettuale, politica ed economica di questo mondo, sta cambiando totalmente. E quindi all'interno di questo cambiamento ci troviamo in una situazione in cui le leggi degli Stati, e quindi nella transizione tra lo Stato-nazione e lo Stato mercato, leggi dello Stato, non riescono a stare al passo con i tempi. E noi, cittadini di questi stati, spesso ci troviamo in balia a questi cambiamenti senza sapere cosa fare, ma soprattutto senza capire perché tutto ciò avviene. Allora, all'interno di questa transizione, il sistema delle patenti del copyright è ormai un sistema obsoleto, o quantomeno quasi obsoleto. Non è più un sistema che garantisce all'autore e al produttore dell'idea dell'autore l'ottimizzazione della commercializzazione del prodotto. E questo vale non solo per i libri, ma anche per i prodotti che vengono falsificati quotidianamente dai vari paesi. E tutto ciò avviene per tre motivi principali, tre mutamenti fondamentali. Il primo è chiaramente l'abuso che c'è stato della legislazione sul copyright, il secondo è il riciclaggio culturale ed il terzo è la globalizzazione. Nel 1710, quando gli inglesi introdussero appunto la legislazione sul copyright, la limitarono a un periodo di 28 anni. Dopo 28 anni l'opera diventava di proprietà del mondo, faceva parte della cultura della società. Oggigiorno si può proteggere con il copyright praticamente tutto, dalle tecniche di reclutamento degli impiegati fino alle tecniche di vendita degli appartamenti. L'avviso del copyright è di 75 anni, alcune sono meno di 50, la vita del copyright si può raddoppiare, quindi questi 75 anni possono raddoppiarsi se allo scadere dei 75 anni il proprietario del copyright vende i diritti ad un'altra persona, il che vuol dire che praticamente qualsiasi cosa può essere coperta da copyright per sempre, non tornerà mai l'opera al mondo, non sarà mai di proprietà del mondo, rimarrà sempre di proprietà di qualcuno. L'abuso, diciamo, più, almeno dal mio punto di vista, più sconvolgente è l'abuso dei nostri geni. Michael Crichton ha scritto un libro bellissimo su questo argomento, nel quale appunto ha illustrato come il 20% dei geni e anche delle malattie sono di proprietà privata. Per esempio il gene del diabete e quello dell'epatite sono di proprietà privata, che vuol dire che ogni volta che qualcuno vuole fare una ricerca su quella particolare malattia deve pagare una royalty ai proprietari di questi geni. Secondo me sconvolgente è anche un'altra verità, che i test e le analisi per il cancro al seno, che oggigiorno, come tutti sappiamo, è una delle malattie che vengono più combattute in Occidente, ecco, una parte rilevante dei costi di queste analisi vanno ai proprietari del gene del cancro al seno, cioè qualcuno ha infatti fatto il copyright e qualcuno è proprietario della malattia del cancro al seno. Questa struttura è simile alla struttura del copyright della musica. Allora, noi sappiamo tutti che se vogliamo ascoltare una canzone dei Beatles o vogliamo cantarla, dobbiamo pagare delle royalty a Michael Jackson, che è il proprietario di tutta la produzione musicale dei Beatles. Ecco, esattamente lo stesso discorso. Possiamo noi comparare la musica con la medicina? Certamente sono tutte e due delle discipline dove l'idea trionfa, sostenute dall'idea. Addirittura negli Stati Uniti, fino al 1996, fin quando l'Associazione dei Medici lo abolì, proprio perché non etico, i chirurghi potevano coprire da copyright delle tecniche da loro inventate durante le operazioni chirurgiche e potevano chiedere a chiunque le utilizzasse, ma anche a chiunque volesse migliorarle, una royalty. Fortunatamente questo è stato abolito, almeno una cosa giusta nel mondo. Per quanto riguarda il riciclaggio culturale, questo è, diciamo, il secondo motivo delle ragioni per le quali oggigiorno il copyright sta diventando sempre più obsoleto, questo è un fenomeno tipico della globalizzazione. Che cosa succede? si propongono per il grande mercato dei racconti storici e anche dei racconti letterari del passato in versione romanzata e semplificata, è quello che io chiamo un po' il junk food della mente, che si consuma così velocemente, libri che si comprano quando si va a pagare per altri libri, si vede questa cosa piccolina, uno dice sì, come le caramelle, no? Nei negozi di dolci. Allora, l'esempio più bello è chiaramente il codice da Vinci che parte da una storia, diciamo, reale, cioè le creazioni scientifiche e artistiche di Da Vinci e le cambia completamente creando, diciamo, un mondo che è fantastico, che però viene considerato e consumato come se fosse un mondo vero. Un altro esempio è il diario di Bridget Jones, che è un Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, riscritto in chiave moderna e semplicistica. Però questi sono fenomeni che non infrangono il copyright, perché non c'è copyright fortunatamente su Da Vinci, e Jane Austen anche non c'è copyright. Quindi in un certo senso rientrano un po' in quella che è la situazione di alterazione del sistema di copyright. L'elemento di grande rottura nei confronti del copyright è avvenuto invece negli anni Ottanta ed è stato l'hip hop. L'hip hop è una musica che è nata nei ghetti neri e nei ghetti degli emigrati negli Stati Uniti ed è stata poi abbracciata entusiasticamente dai DJ di questi quartieri poveri, che hanno iniziato a mischiare melodie musicali, il famoso scratching dei dischi, no? Dove si sente una canzone e poi se ne passa un'altra e via dicendo. L'hip hop chiaramente ha rotto subito il copyright, nel senso va contro il copyright, non si possono ascoltare brani, non si possono utilizzare brani con altre, sovrapponendoli a liriche create appunto da questi giovani artisti senza pagare il copyright. Allora cosa è successo? Che l'hip hop è riuscito ad aggirare il copyright. Perché? Perché la legislazione copre solamente la vendita commerciale dei prodotti. Allora, questi giovani che cosa hanno fatto? Hanno iniziato, grazie appunto alla tecnologia e quindi ai computer, hanno iniziato ad incidere dei CD e delle cassette che poi vendevano a carattere promozionale, perché il copyright non copre la vendita promozionale, fuori delle discoteche, fuori dei festival, dei concerti rave e via dicendo, e a questo si è aggiunto chiaramente l'internet, quindi attraverso l'internet sono riusciti anche a divulgare l'hip hop nel mondo senza praticamente dover pagare il copyright, e quindi lo hanno aggirato. Ma soprattutto, ed è questo secondo me l'elemento più interessante dell'esperienza hip hop, ma soprattutto l'hip hop è riuscito a crescere, diciamo, nell'ombra del copyright, perché per almeno 15 anni, quindi dall'inizio degli anni 80 fino alla metà degli anni 90, quando gli M&M sono usciti fuori come, diciamo, questo nuovo fenomeno musicale, perché sia gli agenti musicali che le grandi case discografiche hanno snobbato questa musica, perché era una musica di strada, era una musica dei ragazzi poveri, era una musica degli emarginati. E quindi gli emarginati, i poveri, non possono essere creativi, perché questo è il concetto. Oggi come oggi, l'hip hop è il fenomeno musicale più importante della storia della musica. Nessuna forma musicale è mai dilagato così tanto. In parte chiaramente questo è dovuto alla globalizzazione, ma in parte è anche dovuto al fatto che è cresciuto indipendentemente dai condizionamenti del mercato ed è cresciuto spontaneamente. Quindi gli elementi fondamentali dell'hip hop sono l'estemporaneità e la spontaneità, cose che purtroppo oggigiorno nel mondo dell'arte si stanno perdendo. Ecco, gli stessi canali che sono stati utilizzati dall'hip hop, e quindi canali alternativi al di fuori del sistema capitalista, sono i canali che vengono utilizzati oggigiorno dai falsi. E la ragione per la quale il mercato dei falsi e il mercato dell'hip hop sta dilagando è perché viviamo in un mondo globalizzato. E nel mondo globalizzato tutto si è ristretto, lo spazio è diventato piccolissimo, viviamo veramente nel villaggio globale. All'interno del villaggio globale ogni nuovo prodotto viene conosciuto da tutti quasi immediatamente e tutti lo vogliono immediatamente, lo vogliono adesso, non vogliono aspettare domani. Quindi l'immediatezza del prodotto è fondamentale, è molto più importante della qualità del prodotto. Lo spazio è più importante della storia. Ed è questa la realtà che ha fatto sì che il mondo dei falsi e il mondo dell'hip hop riuscissero a produrre un fenomeno che non è mai stato prodotto nella storia, sia della musica che delle attività commerciali. Quindi il terzo elemento di erosione del copyright è proprio questa, è l'ossessione, il desiderio impellente di avere un oggetto subito, immediatamente, adesso, che nasce dalla globalizzazione. Quindi adesso brevemente vi parlerò di due civiltà che sono, a mio parere, ben posizionate in questo nuovo mondo, perché sono da una parte incline al riciclaggio culturale e al riciclaggio di qualsiasi attività e dall'altra parte sono anche molto reticenti, anzi ostili al concetto di copyright e quindi al concetto della protezione dell'attività intellettuale. E queste sono la cultura cinese e la cultura islamica. La cultura islamica non riconosce il diritto d'autore, non riconosce la creazione intellettuale dell'individuo, perché tutto viene da Dio, tutto viene da Dio. Quindi se l'individuo produce qualcosa è perché Dio gli fa produrre questa cosa. Non esiste un'indipendenza. All'interno della cultura islamica, tra l'altro, il concetto di umma, che è il concetto di comunità, è un concetto unitario, il che vuol dire che ognuno che fa parte della umma è uno, è un concetto secondo me molto difficile per noi da comprendere, perché l'individualismo chiaramente fa parte della cultura occidentale. Invece loro sono esattamente all'opposto. Quindi, per farvi un esempio, una delle prime legislazioni che Khomeini abolì nel 1979 dopo la rivoluzione iraniana fu il copyright. Il copyright venne abolito all'interno dell'Iran, venne abolito il copyright internazionale. Io ho visto 3 copie del mio libro, sul primo libro che ho scritto sul terrorismo iraniano, che mi sono state portate dalla televisione iraniana quando mi è venuta a intervistare ed erano state tradotte e mi hanno detto: ah, il suo libro ha avuto un grandissimo successo. Ho detto: ma io non ho firmato, cioè io non ho venduto il mio libro in Iran. Dice: ah, ma in Iran non c'è il copyright, noi copiamo tutto. Quindi questo. Allora, qui ritorniamo al discorso della universalità. Chiaramente se un paese non accetta di aderire al copyright, ecco fatto che il copyright non vale assolutamente nulla. La cultura cinese è una cultura che, la cultura cinese moderna è una cultura che poggia su il concetto di riciclaggio. La Cina moderna altro non è che il prodotto della rivoluzione culturale che ha riciclato la cultura di un'intera nazione per cancellare il passato e proiettarla nel futuro. Ed è questo uno, secondo me, degli elementi fondamentali del successo della Cina all'interno della globalizzazione, perché la Cina è un paese spaziale, non è un paese storico. Allora, che cosa distingue l'originale da una copia? L'originale da una copia viene distinto dalla sua storia. Un originale ha una storia, e la storia è il processo creativo dell'individuo, che praticamente ha l'idea, che insegue l'idea, che produce da questa idea un concetto che verrà poi preso, applicato da chi produrrà il prodotto. È quello che molti chiamano l'aura, cioè questa patina storica che sta intorno all'originale. Quando uno guarda una statua di Michelangelo, cioè immediatamente si immedesima con la sofferenza, con il processo creativo di Michelangelo. Ecco, i cinesi questo non lo capiscono, non voglio offendere nessun cinese, assolutamente, però. Culturalmente parlando, i cinesi non sanno distinguere tra l'originale e la copia. Il 90% dei film, questi sono dei dati della Universal Studio, tra l'altro, il 90% dei film che vengono proiettati in Cina sono piratati e nessuno se ne accorge. Questo è bello, questo è l'Universal Studio. Questo è Hollywood che mi ha sentito, sono presenti dovunque. Allora, dunque, per concludere, io secondo, insomma, da questa mia ricerca quello che è risultato è questo, che la transizione tra lo Stato-nazione e lo Stato-mercato è purtroppo una transizione inarrestabile. La Cina è sicuramente lo Stato-mercato per antonomasia e in Cina abbiamo una divisione radicale tra la politica e l'economia. Il governo ha una sola funzione e questa funzione è quella di garantire che l'individuo abbia le condizioni ideali per arricchirsi, l'individuo, non i cittadini. In cambio di questo i cinesi rinunciano a partecipare all'attività politica, quindi la Cina continua ad essere un paese comunista anche se economicamente è un paese capitalista. Ecco, questa è una formula secondo me vincente oggigiorno, perché è la formula fondamentale dello Stato mercato. All'interno di questi mutamenti uno si deve chiedere che cosa fa l'Occidente, cioè da una parte abbiamo l'ascesa economica della Cina attraverso soprattutto il mercato dei falsi, dall'altra parte abbiamo la crescita del mondo musulmano, parliamo di 1 miliardo di consumatori, e il terzo elemento è il dilagare del hip hop, che è una forma musicale che ha aggirato praticamente il copyright. È chiaro che qualche cosa sta cambiando e qualche cosa sta cambiando radicalmente. E la mia conclusione è questa, che se l'America e l'Europa, che sono i creatori del copyright, che sono quelli che hanno sostenuto i diritti d'autore e che hanno anche sviluppato queste legislazioni, vogliono continuare ad essere in corsa per il futuro, devono essere pronti a fare un'autocritica, a considerare il mondo come sta cambiando, a distruggere l'attuale legislazione del copyright, delle patenti e dei brevetti, e da ricreare qualche cosa di nuovo che protegga la mente ed il prodotto di chi produce. Grazie.